Ave Maria, cari amici, un saluto a voi tutti, eccoci qui insieme nell'angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Questa volta, cari amici, in questa nostra trasmissione rifletteremo su un fenomeno naturale che è anche però un bellissimo fenomeno spirituale. Oggi parleremo cioè dell'arcobaleno. Cominciamo con il dire, cari amici, che per le nostre finalità spirituali parliamo dell'arcobaleno solo per riferirci poi a colei che è stata simboleggiata dall'arcobaleno, e cioè l'Immacolata Vergine Maria, nostra madre, madre di nostro Signore, corredentrice del genere umano, che è colei che ci ha portato la terra. E qui iniziamo a piano che cosa hanno di analogo un arcobaleno e l'Immacolata. Cominciamo però, ecco, da un po' dalla parte più, diciamo così, materiale, no? Che cos'è l'arcobaleno? Insomma, tutti abbiamo visto un arcobaleno, tradizionalmente è visto come un simbolo di gioia, ecco, i bambini per esempio quando vedono per la prima volta l'arcobaleno rimangono stupefatti, ma gli uomini di tutte le epoche sono rimasti sempre estasiati dall'apparizione di questo arco che sembra in qualche modo e in determinate occasioni una specie di linea di colori a forma di arco che congiunge il cielo con la terra. Non ci hanno capito mai niente i nostri antenati fino addirittura dobbiamo arrivare al 1600 perché ci sia qualcuno che abbia capito come si formava e perché si formava nel cielo l'arcobaleno. Innanzitutto l'arcobaleno non viene mai con il cielo che è sereno, viene con la presenza di nubi, anche di piovigine, ed è appunto, certe volte lo vediamo bene, è formato non solo da un arco più basso, molto colorato, multicolore, ma se ci facciamo caso, più sopra c'è un mini arcobaleno come spessore con la sequenza dei colori capovolta invertita. Tradizionalmente i colori che noi attribuiamo all'arcobaleno sono quelli che costituiscono il cosiddetto iride: rosso, l'arancione, il giallo, il verde, il blu, l'indaco e il violetto. Ecco, l'indaco è quel colore intermedio tra il blu e il violetto. Quindi si tratta praticamente di sei colori, così, però ci sono tutte sfumature. Ecco, quindi tra il rosso e l'arancione c'è una specie di rosso appunto aranciato, e poi tra il giallo e il verde anche lì c'è una sfumatura. È bellissimo, non c'è dubbio che l'arcobaleno è bellissimo. Ma che cos'è questo arcobaleno e come si forma? Il primo a capire che era dovuto alla luce che veniva in qualche modo filtrata, scomposta, fu Isaac Newton, ecco, possiamo dire il padre della teoria gravitazionale, delle tre leggi della dinamica. Insomma, Newton capì che la luce che noi vediamo come bianca, come gialla, come diciamo senza colore, in realtà è la sovrapposizione di tante radiazioni, ognuna con un colore diverso. Cioè la luce si scompone, vi ricordate l'esperienza del prisma? Il prisma scompone la luce bianca proprio in questi colori: rosso, arancione, giallo, verde, blu indaco e violetto. Questo nel prisma, che è fatto di vetro. In realtà nell'arcobaleno, vedete, ci stanno anche due colori che noi non percepiamo, che il nostro occhio non riesce a percepire, che sono appena dopo il violetto l'ultravioletto e prima del rosso l'infrarosso. Poco, perché naturalmente anche l'aria funziona da filtro, ma noi non li percepiamo con i nostri occhi, alcuni animali invece riescono a percepire, è presente anche una debole irradiazione ultravioletta. Pensate che bisogna aspettare il 1800, precisamente il 1820, perché un altro scienziato capì che in pratica quello che avveniva è che ogni gocciolina microscopica di pioggia, che appunto sta cadendo, oppure che è in sospensione nella nube, si comporta come un prisma e quindi scompone la luce nei suoi componenti. Sommando tutti i contributi di tutte le goccioline che ci stanno tra la nube e il suolo, ecco apparire questo arco, la cui curvatura, vedete, non è dovuta, come si pensa, alla curvatura della Terra, ma proprio alle caratteristiche delle goccioline, cioè sono la grandezza delle goccioline che determina sia l'intensità che, possiamo dire, anche la grandezza più o meno dell'arcobaleno. Questo è quello che ci dice che cosa? Ci dice la scienza. Ecco. Però la suggestione dell'arcobaleno è talmente grande che tutti quanti, quando lo vedono, rimangono stupiti, perché il nostro occhio può vedere i colori. Spesso gli animali, per esempio, non possono vederli i colori, o ne vedono diversi rispetto a noi. Dobbiamo dire anche che ci sono state delle leggende, no? Delle favole, delle fole sull'arcobaleno. Per esempio, si diceva, io ricordo, che chi riusciva a trovare dove nasceva in terra l'arcobaleno avrebbe trovato una pentola piena di oro. Naturalmente questo è impossibile, perché l'arcobaleno, quando ci si avvicina, lui si allontana e addirittura poi, se ci avviciniamo troppo, sparisce. Quindi è una pura illusione quella di poter trovare dove a terra, possiamo dire così, arriva l'arcobaleno. Bene, detto questo, cari amici, arriviamo alla parte più bella, che ci permette di glorificare la Madonna. Ecco, questo è il fine non solo di questa trasmissione, ma anche un po' di tutti coloro che hanno associato l'arcobaleno alla Madonna. Ma perché? Allora, innanzitutto vi voglio leggere quello che sta scritto nel libro della Genesi. Nel libro della Genesi, al capitolo 9, se voi vedete, c'è un punto in cui Dio dice che dopo il diluvio universale, vi ricordate che Noè vide questo arco che poi gli fece capire che Dio aveva fatto pace con l'umanità, no? L'arco della pace, insomma, questo arco multicolore della pace. Ebbene, in questo capitolo della Genesi, Dio promette che non ci sarebbe stato più nessun diluvio, quindi sulla terra non si verificherà niente di paragonabile al diluvio universale, e dice testualmente: questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e tra ogni essere vivente che è con voi per le generazioni eterne. Il mio arco pongo sulle nubi ed esso sarà il segno dell'alleanza tra me e la terra. quando radunerò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi. Ecco, vedete, quindi qui parla Dio Padre, Dio Creatore proprio. Dice che il suo arco, cioè questo arco baleno, è il segno, vedete, io pongo questo è il segno di un'alleanza, quindi è finita l'ira di Dio, è finita l'ira di Dio che si era scatenata con il diluvio universale, e inizia un'epoca di pace, di alleanza tra me e la terra, dice Dio. Poi sappiamo che cosa è avvenuto, l'umanità da Noè e dalle altre sette persone che erano con lui è ripartita da zero, c'è stato proprio un reset, diciamolo così, del genere umano, per cui l'umanità è ripartita da Noè, e quindi Sem, Cam, Yafet, eccetera, eccetera, e si è rifatto il genere umano. Certo, Noè, sua moglie, eccetera, sono figli di Adamo ed Eva, però sono gli unici sopravvissuti, gli unici che sono scampati al diluvio universale. E qui si capisce che cosa e perché, e poi dopo si collega questo simbolo alla Madonna. Prima di andare avanti vi volevo leggere quello che sta scritto su un libro che assolutamente dobbiamo avere, che è la Mariologia biblica di Padre Stefano Maria Manelli. Che cosa ci dice Padre Stefano a proposito dell'arcobaleno? Ci dice, testuali parole, tra i molti simboli mariani dell'Antico Testamento è giusto ricordarne alcuni più espressivi della persona e della missione di Maria Santissima nella storia salvifica del genere umano. Sono simboli di cui la tradizione, la liturgia, l'arte sacra perfino, si sono serviti qua e là, chi più chi meno, con insistenza e continuità, per illustrare la realtà ineffabile di Maria Santissima. Quindi parla di persona, ma anche della missione nella storia salvifica. Il paradiso terrestre, per esempio, è un simbolo di Maria, che è piena di grazia, no? Come era praticamente in grazia tutta la creazione, prima del peccato originale. Poi l'arcobaleno, dice Padre Stefano, che è il segno della fine della tempesta e simboleggia Maria che segna la fine del peccato e l'inizio dell'era della redenzione per tutto il genere umano. E qui il fulcro della questione. Adesso questa che ci sembra che cosa? Ci sembra una bellissima riflessione, no? Però, vedete, adesso che l'approfondiamo vedremo quanto è sublime, no? Anche l'esaltazione che questo simbolo di Maria ci dà, della figura di Maria, nella storia della nostra salvezza, e poi, cari amici, ci porta anche a fare a prendere spunto per una meditazione. Da oggi in poi, quando vedremo in cielo apparire l'arcobaleno, potremmo dire quanto è bello questo fenomeno naturale, simbolo della Madonna Immacolata. Qui Padre Stefano è riuscito a dire in due parole, no, di che cosa si tratta, perché così come l'arcobaleno segna la fine della tempesta, no? La fine del temporale che oscura tutto, e torna un po' il sole che filtra tra le nuvole, e queste sono le condizioni fisiche che abbiamo detto che generano l'arcobaleno, e così Maria segna la fine del peccato e l'inizio dell'era della redenzione per tutto il genere umano. Beh, bisogna dire che questa cosa qui, se voi vedete, oltre che nella mariologia biblica, questa simbologia la potete trovare in vari libri dedicati alla Madonna, come per esempio quello di Roschini, ecco, un mariologo, che appunto anche lui ci parla dell'arcobaleno. Guardate, voglio leggervi proprio perché non solo Padre Stefano, mariologo, teologo, ma Roschini, anche altri autori che hanno scritto sull'Immacolata, vi volevo leggere anche quello che dice Don Dolindo Ruoto, e poi vedremo che ci stanno anche altri santi che hanno carpito proprio questo segreto, questo simbolo di Maria. Sentite che cosa dice Don Dolindo Ruoto, che commenta proprio questo passo della Genesi, no? dove appare l'arcobaleno. Dice Don Dolindo, oggi faccio un po' di citazioni, ma ci servono. Ecco, l'arcobaleno, dice Don Dolindo, si forma nelle nubi e si riflette in due archi luminosi, uno più piccolo e uno più grande, quasi come generati l'uno dall'altro. Così si formò nell'umanità ottenebrata l'arco di pace. Non fu uno solo il segno del patto, furono due. Maria, primo riflesso della luce eterna, perché unico candore immacolato, generò il Verbo di Dio, splendore della gloria del Padre. Dal Verbo di Dio si formò l'iride immacolata, perché Maria fu grande e per i meriti di Gesù Cristo, previsti ed applicati a lei, e dall'iride immacolato fu generato l'arco luminoso della nuova alleanza. Ah, ma questa... io dico che i santi si riconoscono non solo per la santità della loro vita, perché sappiamo che la santità alla quale, vedete, siamo chiamati noi tutti, e non ci dobbiamo sentire indegni, perché sarebbe come sminuire, no, la volontà di Dio. La volontà di Dio è che noi tutti non solo siamo salvi, come dice San Paolo, ma Gesù ha detto proprio lui: siate perfetti come perfetto è il Padre vostro che è nei cieli. Quindi, come hanno fatto, vi dico, Don Dolindo, che ancora non è stato esaltato, non è stato ancora canonizzato, non è stato ancora innalzato agli altari, no, all'onore degli altari, ma come hanno detto tanti altri santi, fra poco ne vedremo uno importantissimo. E oltre alla santità di vita, il loro animo era talmente pieno di Spirito Santo, quindi di carità, e di tutte le virtù, che contemplavano Dio con un occhio più penetrante. A Don Dolindo non gli è sfuggito questa simbologia, anzi lui ha visto addirittura nel doppio arco le due persone, Gesù e Maria, perché poi effettivamente tutta l'opera della redenzione è stata affidata a loro, al Redentore, chiamiamolo così, l'arco più grande se volete, ma anche alla Corredentrice che precorre, preannuncia l'arco più grande e quindi qui l'arco più piccolo. Ma insomma, veramente i santi, ecco, ci insegnano anche a meditare, a guardare nella natura quello che ci può non solo portare al Creatore, ma che simboleggia, perché la simbologia, vedete, è stata voluta da Dio proprio per aiutarci ad adorarlo, a contemplarlo, a glorificarlo. E la natura, se volete, è figlia dello Spirito. Nella natura noi troviamo simboli, allegorie, rimandi, allusioni alle realtà spirituali. Dondolindo bravissimo, ma abbiamo qualcuno più grande di Dondolindo Rotolo, che è, e qui vi suggerisco di possedere anche qua il settimanale di Padre Pio, proprio il numero uno del nuovo anno, del 1° gennaio 2023, c'è un articolo dedicato all'arcobaleno, anzi intitolato all'arcobaleno splendente. Chi è che parla di questo arcobaleno splendente? È una suora, suor Ostia del Cuore Immacolato, che però riferisce di un sermone di Sant'Antonio. Ecco, qui approdiamo a uno dei più grandi santi che siano mai nati sulla faccia della terra, Sant'Antonio di Padova, che nel suo sermone all'Annunciazione, quindi della Beata Vergine Maria, un sermone relativo all'Annunciazione di Maria, a un certo punto definisce Immacolata come l'arcobaleno splendente. Sentiamo le parole di Sant'Antonio e capiamo che cosa dice. Vi leggo quindi le parole di questo sermone. Dice Sant'Antonio: dopo che il sole, che sarebbe Dio, no? Entrò nella Vergine, fu fatta la pace e la riconciliazione, perché lo stesso Dio e figlio della Vergine, dando completa riparazione al Padre per la colpa dell'uomo, fermò la sua ira affinché non colpisse l'uomo. Vi dicevo, cari amici, che quindi Sant'Antonio dice che con l'incarnazione Dio stesso in nostro Signore, dando completa riparazione al Padre per la colpa, no, dell'uomo, fermò la sua ira affinché non colpisse l'uomo. Cioè, spiega anche Sant'Antonio che l'Immacolata è diventata causa di riconciliazione tra il cielo e la terra. Perché? Perché fu fatta, dice Sant'Antonio, pace e riconciliazione. Perché? Perché è sceso il Redentore, attraverso di lei è disceso il Redentore. Naturalmente Sant'Antonio è stato un ammiratore, non solo dell'arcobaleno come un fenomeno fisico, ma proprio, no, dell'Immacolata gloriosa, Vergine gloriosa, che lui dice la Vergine diventò quasi un arcobaleno, segno dell'alleanza, della pace. Vi dicevo, cari amici, che Sant'Antonio quindi è stato quello che in questo sermone ha avanzato questo paragone che potremmo definire non solo geniale, diciamo, ecco, non è un paragone ardito, è proprio un paragone, diremmo proprio di grande elevazione spirituale, quello di vedere la Madonna colei che è come l'arcobaleno, ci ha portato la pace fra il cielo e la terra. E nel libro del Siracide, no, che non è che Sant'Antonio è stato il primo, anche nel libro del Siracide, sentite che cosa si dice: osserva l'arcobaleno e benedici colui che l'ha fatto, è bellissimo nel suo splendore, avvolge il cielo in un cerchio di gloria. Quindi è anche un po' di grande spessore teologico, direi proprio mariologico. Quali considerazioni? Allora, l'Immacolata che cosa è, diciamo, nel disegno della soteriologico, nel progetto della salvezza, no? Che cosa rappresenta l'Immacolato? Rappresenta con la sua immacolatezza l'unica creatura attraverso la quale Dio poteva farsi uomo. E difatti, attraverso di lei, il Verbo si è incarnato, la seconda persona della Trinità, si è incarnato come essere umano e lei è diventata la madre di Dio. Poi tutto questo è avvenuto mentre la Madonna ha conservato la virginità perpetua, poi abbiamo visto che è stata la corredentrice, cioè insieme a Gesù si è immolata per la redenzione del genere umano, poi è stata assunta in cielo in corpo ed anima, poi è diventata la regina del cielo per terra. Allora possiamo dire che cosa? Che tra l'eternità, l'inaccessibilità di Dio, è stato messo questo, concepito da Dio, questo essere umano, l'Immacolata, terra, no? Noi che siamo fatti di materia, si sono uniti, così come l'arcobaleno in qualche modo unisce il cielo, le nubi, le altezze alla terra, così con questo arco multicolore che ci fa anche un po' pensare a tutte le virtù della Madonna, no? Tanto questi colori, no? La Madonna è immacolata, è sempre vergine, è madre di Dio, è assunta in cielo, è regina del cielo e della terra, è l'essere che poi schiaccerà la testa al serpente, è un arcobaleno di grazie, la Madonna immacolata. E a questo punto io chiederei alla regia, ecco, se è possibile di mettere un piccolo stacco musicale. Vi ricordo anche il nostro numero di telefono 0825 444 391. Ecco, ci separiamo per qualche minuto. Ave Maria. Maria, cari amici, siamo di nuovo tornati in linea, ci siamo lasciati con le parole di Sant'Antonio pronunciate in questo sermone sull'Annunciazione, che come altri tanti santi hanno visto chiaramente nell'arcobaleno, abbiamo visto di che cosa è fatto l'arcobaleno, un simbolo, un'allegoria, un rimando alla figura dell'Immacolata. Diceva appunto Sant'Antonio che Gesù è un po' simboleggiato, è il sole di giustizia, no? Quindi Gesù è il sole, colui che entrò nella nube, cioè sarebbe la parte fisica dell'Immacolata, il seno immacolato della Vergine gloriosa, e questo è diventato un arcobaleno spirituale, cioè ha unito il cielo e la terra con l'incarnazione, bellissimo. Abbiamo visto anche questi colori che rappresentano un po' tutte le virtù dell'Immacolata, tutte le grazie, quindi dall'Immacolata Concezione fino alla regalità, no, alla regina del cielo e della terra, tutti questi colori rappresentano tutte le grazie con cui è stata adornata la Madonna. Ma poi di più, cari amici, ecco, qui bisognerebbe veramente attingere a tanti autori sacri, diciamo così, ve l'ho citato qualcuno, proprio Mariologo, Teologo, Roschini e altri, no? E così come l'arcobaleno esiste dalla fondazione della Terra, dalla fondazione del mondo, perché diciamo che è un fenomeno fisico, quindi è insito nelle leggi con le quali Dio ha creato tutto l'universo. Diciamo che l'arcobaleno è una conseguenza proprio delle leggi con le quali Dio regola tutta la creazione, le stelle, i pianeti, la luce, l'ombra, il cosmo, il vuoto, la materia, tutto è regolato da leggi che Dio ha stabilito. E l'arcobaleno è il figlio di queste leggi, l'Immacolata anche lei è stata pensata da Dio prima della creazione del mondo. Dice la bolla Ineffabilis Deus, con la quale Pio IX ha proclamato il dogma dell'Immacolata Concezione, che da uno stesso, diciamo, consiglio, in previsione, in intuito, dice questo Papa nella bolla, in intuito dei meriti di Cristo, la Madonna è stata preservata dal peccato originale e quindi, diciamo, da uno stesso, Dante diceva, un eterno consiglio, sono nati sia Gesù che Maria. Quindi l'Immacolata, la corredentrice, è stata pensata da Dio dall'eternità, dall'eternità. E questo veramente ci edifica, ecco, pensare queste cose. Ora, che cosa, come possiamo perfezionare questa nostra riflessione? Vedete che si allarga un po', ecco, non è soltanto una questione di essere devoti della Madonna, questi sono fatti veramente, veramente oggettivi, veramente universali. E l'Immacolata sarà presente, come ci insegna la Sacra Scrittura, nell'escaton, cioè alla fine del mondo, nell'escatologia. Tant'è vero, ho parlato dell'arcobaleno e ancor prima si parla nel libro della Genesi della donna, colei che schiaccerà la testa al serpente. Il libro della Genesi parla già della Madonna, parla già dell'Immacolata. Nell'ultimo libro della Bibbia, che è l'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, noi vediamo che la donna che vince sul drago, che le voleva rapire il figlio, la donna dell'Apocalisse è la stessa donna della Genesi. Nell'Apocalisse la vediamo come una donna gloriosa. E in fin dei conti l'arcobaleno splendente è proprio l'immagine di questa donna gloriosa degli ultimi tempi, della fine del mondo, quando finalmente le forze del male saranno distrutte, ci sarà il trionfo del cuore immacolato di Maria e ci sarà poi una cosa meravigliosa: il nostro Signore Gesù Cristo tornerà sulla terra, spazzerà via tutti i suoi nemici, che poi sono i nemici della nostra salvezza, e questo fenomeno meraviglioso, riconsegnerà tutta l'umanità, ma io direi tutta la creazione, nelle mani del Padre. Quindi, vedete, nostro Signore è l'Alfa, la prima lettera dell'alfabeto greco, e l'Omega, l'ultima lettera dell'alfabeto greco, di tutta la creazione. Gesù riconsegnerà al Padre ciò che ha riscattato, redento con il suo sangue. E se noi possiamo entrare nel paradiso, lo dobbiamo a tutto questo disegno della redenzione. Volevo arrivare un po' alla conclusione, oltre che ricordando a tutti voi, no, che possiamo oggi fare un piccolo pensiero, no, alla Madonna ogni volta che vediamo l'arcobaleno, ma di più, ecco, consegno anche a voi che ci seguite, una preghiera che è sempre stata frutto di Sant'Antonio, ecco, Sant'Antonio di Padova, che abbiamo citato, no, come colui che ci ha proposto questo simbolo della Madonna. Sentite un po' questa preghiera che preghiamo insieme, proprio innalzata all'arcobaleno splendente, come lui chiamava la Madonna. Dice Sant'Antonio, ci facciamo anche il segno della croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Orsù dunque, Nostra Signora, unica speranza, illumina, ti supplichiamo, la nostra mente con lo splendore della tua grazia, purificala con il candore della tua purezza, riscaldala con il calore della tua presenza, riconcilia tutti noi con il tuo Figlio, affinché possiamo giungere allo splendore della sua gloria. Bella questa preghiera, ecco, è proprio rivolta all'Immacolata, arcobaleno splendente. È bello perché Sant'Antonio dice che un po' come l'arcobaleno, vedete, si presenta quando l'aria si è purificata, no? Dalla pioggia, che sappiamo che la pioggia lava l'aria, no? Se ci sta della, oggi diciamo che se ci sta della polluzione, se ci sta dell'inquinamento, la pioggia cadendo lava, la purifica l'aria, porta al suolo tutti questi inquinanti, tant'è vero che la pianura padana, ecco, quando ci sta questa cappa di inquinamento, si augurano tutti che piova, perché così questa cappa viene portata al suolo e l'aria torna pura. Anche qua, vedete, Sant'Antonio, no? Che cosa ci dice? Illumini, ti supplichiamo, la nostra mente con lo splendore della tua grazia, purificala con il candore della tua purezza, riscaldala con il calore della tua presenza, riconcilia tutti noi con il tuo Figlio, affinché possiamo giungere allo splendore della sua gloria. E allora, cari amici, con queste immagini, anche un po' con questa preghiera, noi possiamo aggiungere un tassello in più, ecco, a tutte le cose belle che sono state dette sulla Madonna. Un'ultima cosa però la vorrei dire per quanto riguarda proprio un discorso teologico che diventa molto importante, perché qui siamo veramente presi un po', possiamo dire così, dall'onda della poesia, no? Dall'onda della poesia, della contemplazione, dell'ammirazione, dell'esaltazione, e quindi ci viene di dire queste cose. Però il significato profondo di tutto questo qual è? Quindi partendo dal libro della Genesi fino all'Apocalisse. Se ci riflettiamo bene, cari amici, Dio nella sua completa e assoluta onnipotenza e libertà poteva fare diversamente, cioè poteva salvare il genere umano. E io penso in un'infinità di modi, ha scelto il più perfetto dei modi. Ecco, questo dobbiamo pensare, perché Dio, vedete, fa tutte le cose con perfezione. Quindi, per esempio, dico per esempio, no? Gesù poteva venire sulla terra così come verrà nella parousia, cioè nella seconda sua venuta. Bello è fatto, no? Cioè, io sono il Verbo che ho preso le sembianze di un uomo. Ma non è avvenuto questo. E siccome, vedete, se c'è una cosa sicura, è che Dio fa perfettissimamente tutte le cose. Ci ricordiamo il libro della Genesi, no? Vi ricordate i sei giorni della creazione e poi il settimo giorno si riposò, no? Alla fine di ogni di giorno Dio diceva, e Dio vide che questa era una cosa buona, no? Vide che le cose che aveva create erano una cosa buona. Quando si dice buona vuol dire che Dio ha fatto tutte le cose secondo la sua volontà di Dio. E Gesù non è venuto come un marziano che scende da una capsula che atterra sulla terra e lui scende bello e fatto. Ha Dio concepito un disegno meraviglioso, per cui dal grande male del peccato, che non è soltanto il peccato originale, ma tutti i nostri peccati, quindi dai grandi mali del peccato, Dio è riuscito a tirar fuori un'opera perfetta. San Paolo ce lo dice, dove ha abbondato la colpa, ha sovrabbondato la grazia. Cioè, Dio riesce a trasformare questo disegno perverso della tentazione del demonio, della sua colpa, del demonio, con le tentazioni fatte agli uomini, con il nostro peccato, è riuscito a trasformare tutto questo in un'opera mirabile che più perfetta non si può. E qual è il tassello principale, se volete, di questo pattern? La Madonna Immacolata. Perché attraverso lei, l'Immacolata Concezione, Dio, no, è potuto entrare in un mondo segnato dal peccato. Non poteva entrare così, farsi concepire da una donna figlia di Eva, macchiata dal peccato originale, perché sarebbe come dire che Gesù si faceva in qualche modo vittima, no, del peccato originale. Questo è impossibile. E allora ecco che ha concepito, la concezione, una creatura immacolata, esente da qualunque peccato. Ma guardate, questa è una cosa talmente meravigliosa, e fa diventare tutta la storia dell'umanità, uguale alla storia della salvezza, come un progetto grandioso. Addirittura i teologi arrivano a dire che è più grandioso la redenzione rispetto alla stessa creazione. Pensate un po', no? Noi siamo estasiati dall'universo, dalle stelle, dal firmamento, dalle galassie, dalle milioni di galassie, dei pianeti senza numero. Noi siamo un atomo, la nostra Terra è infinitesima rispetto a questa cosa. Eppure su questa Terra, quest'atomo dell'universo, si è dispiegato il disegno della redenzione, che è più grande di tutta la creazione, che è più grande di tutto quello che Dio, spiritualmente parlando, di tutto quello che Dio ha potuto fare anche come creatore. Bene, allora vi lascio il piacere anche di rileggere questa preghiera con la quale abbiamo chiuso questa nostra trasmissione, e vi rimando alle prossime puntate dell'angolo del missionario. Ave Maria.